I santi canonizzati del giorno. Santa Cunegonda, imperatrice, vedova e vergine. Santa Cunegonda, figlia di Sigifrido, signore palatino del regno e primo conte del Lussemburgo, nacque verso la fine del secolo X. La sua educazione corrispose e alla nobiltà della sua nascita e alla pietà dei suoi genitori. Le belle qualità di cui il cielo l'aveva dotata risplendettero fino dai suoi primi anni, e la sua rara bellezza e la vivacità del suo spirito non servirono che a dare maggior lustro alla sua modestia. Succhiò con latte materno una tenera devozione verso la Santissima Vergine, e con questa devozione un amore ardente alla Santa Verginità. Cunegonda era troppo universalmente stimata per non essere ricercata dai più grandi signori del suo tempo. Fu alla fine data in matrimonio al duca di Baviera, Sant'Arrigo, il quale dopo la morte di Ottone III fu eletto, proclamato e coronato re dei Romani in Magonza, il 6 giugno del 1002. Non vi fu mai matrimonio alcuno meglio riuscito, né più felice di questo. Né si videro mai virtù più insigne nello stato coniugale di quelle praticate da questi santi sposi. Essi, prevenuti da grazie straordinarie, stabilirono nel primo giorno delle nozze di conservare una castità perpetua, consacrando a Dio la loro verginità. Così queste due anime, sì pure e tanto elevate sopra le debolezze della condizione umana, non impiegarono il loro amore coniugale che per esortarsi vicendevolmente alla pietà e alla carità verso il prossimo. Cunegonda era la madre dei poveri, ed essendosi ella privata di ogni passatempo e di tutte quelle catene di piaceri che sono l'occupazione delle persone di corte, tutta si dedicò alle opere della misericordia. Sant'Arrigo e Santa Cunegonda vivevano da molti anni nella più perfetta fusione di spiriti e nella più dolce pace. Quando il nemico comune della salute degli uomini, non potendo più soffrire una virtù sì rara, per dividere quei due cuori trovò il modo di suscitare nell'imperatore qualche ombra di dubbio intorno alla fedeltà di Cunegonda. E Dio permise che il principe si lasciasse ingannare per rendere più splendida la virtù della sua santa sposa. Il suo silenzio e la sua rassegnazione confermavano gli infami sospetti che si erano addensati su di lei quando le fu fatto conoscere l'obbligo che ella aveva di liberare dallo scandalo i popoli verso i quali era debitrice dell'esempio di una vita senza macchia. Piena di confidenza in Dio, che era il testimonio e il custode della sua verginità, Cunegonda propose allora di giustificarsi, sottoponendosi alla prova del fuoco, secondo le leggi ed i costumi di quei tempi e di quei paesi. Il Dio, che aveva posto la sua serva in una dura prova solamente per rendere più splendente la sua virtù, manifestò la sua innocenza con un miracolo. Santa Cunegonda camminò per parecchio tempo, coi piedi ignudi, sopra alcuni coltri d'aratro arroventati, senza ricevere neppure la più piccola scottatura. Tutto il mondo conobbe allora il merito della sua purità, e l'imperatore non tralasciò nessun mezzo per riparare all'offesa recata alla sua santa sposa per la troppa sua credulità. Nel 1024 l'imperatore morì e Santa Cunegonda passò gli ultimi anni della sua vita chiusa in un monastero di suore, edificando tutte le religiose con una vita più angelica che umana. Santa Cunegonda, come fu mirabile nel mantenere intatta la verginità nello stato matrimoniale, così lo fu altrettanto nell'esercitare nella vedovanza le virtù proprie delle anime consacrate a Dio nella vita religiosa di clausura. La morte del santo imperatore Arrigo arrecò al cuore tenero ed affettuoso di Santa Cunegonda un dolore inesprimibile. Ella ebbe bisogno di tutta la sua virtù per non restarne oppressa. Non avendo ormai più nulla che la tenesse legata alla terra, altro non desiderò che ritirarsi dal mondo.
Thank you.
Nel primo anniversario della morte del suo beato sposo, ella radunò un grande numero di prelati nel monastero di Kafung perché presenziassero alla dedicazione della nuova chiesa che vi era annessa. Ella volle assistere alla solenne funzione, indossando gli abiti più sfarzosi e adornata con tutti gli ornamenti imperiali. Al principio della sacra cerimonia, offrì sull'altare maggiore un pezzetto della croce di Cristo, incastonata in un reliquiario di grande valore, e subito dopo il Vangelo della Messa si spogliò della porpora, indossando una veste molto semplice di color bruno, che era l'abito religioso che ella aveva preparato con le sue mani e che era stato benedetto dal vescovo. Si fece radere i capelli, che si conservano ancora come preziosa reliquia in quel monastero. Poi il vescovo di Paderborn le pose il velo sul capo e le diede l'anello in pegno della sua perfetta consacrazione al divin sposo. Terminata la cerimonia della professione religiosa, la Vergine illustre, a vista dei grandi della corte e di un popolo immenso che struggevasi in lacrime, entrò nel monastero, dove trascorse gli ultimi 15 anni della sua vita, nell'esercizio delle virtù più eminenti. Visse sempre da semplice religiosa, soggetta alle sue sorelle, che erano tutte da lei considerate come sue superiore. Non si vide mai umiltà più profonda e più sincera, mai un'obbedienza più semplice e più perfetta. Per quanto grande fosse la ritrosia da parte della superiora a permettere che una sì grande principessa fosse occupata negli esercizi faticosi ed umili della casa, bisognava tuttavia cedere alle istanze pressanti di sua virtù e concederle il permesso di occuparsi dei più umili uffici della casa. Impiegava nell'orazione e nella cura delle inferme tutti i momenti che non erano destinati ai più essenziali doveri. La sua inalterabile mansuetudine, la sua devozione, la sua modestia accendevano il fervore in tutte le sue consorelle. La sua mortificazione era estrema, non viveva quasi più che per miracolo. Quando cadde malata e si vide che era imminente la fine, tutto il convento era in lacrime e in preghiera per lei. Ella sola era lieta e, chiudendo con una morte santa una vita santa, lasciò dietro di sé il più soave profumo dell'edificazione cristiana e religiosa. Morì il 3 marzo dell'anno 1040. Il suo corpo fu portato in Bamberga. Iddio la onorò subito della gloria dei miracoli dopo la morte, come aveva fatto nel corso della sua vita. I popoli accorsero in folla al suo sepolcro e l'invocarono come santa. La sua vita venne divulgata a viva voce nelle famiglie, dove veniva tramandata da padre in figlio. Fu canonizzata nella forma consueta della Chiesa, da Papa Innocenzo III, l'anno 1200, precisamente 160 anni dopo la sua morte. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Santa Cunegonda, imperatrice, vedova e vergine.